Retroscena, il teatro alla radio.
Buonasera e ben ritornate e ritornati per questa nuova puntata prima puntata del 2024 di Retroscena al Teatro alla Radio. Ci rivediamo dopo le festività natalizie e speriamo che sia andato tutto quanto bene. È stato un buon inizio per tutti, è stata una buona fine per tutti. Ecco, buona fine forse non è l'augurio migliore da dire in radio, ma stavamo parlando di Capodanno. Però devo dire che rispetto allo spettacolo di cui andremo a parlare fra poco, in realtà la parola fine è qualcosa che ci riguarda. Guarda, ne scopriremo, ne parleremo fra poco con l'autore e con gli attori di questo spettacolo che appunto il titolo è A Futura Memoria. Prima però di entrare, di parlare, insomma, di poter conoscere più in profondo quelle che sono le caratteristiche, il perché di questo spettacolo, proviamo ad ascoltare qualche stralcio del testo letto proprio dagli attori.
Ho fame, preparami la colazione. Dammi prima qualcosa da mangiare e poi lavoreremo. Lavoreremo al monologo. Non ragiono quando ho fame. Portami da mangiare.
Subito, maestro.
Ieri sei scesa in città?
Sì, maestro.
Hai preso le cose che ti ho chiesto?
Sì, maestro.
Hai fatto macinare il caffè?
Sì, maestro.
Né troppo grosso né troppo fino?
Sì, maestro.
Hai comprato lo strudel?
Sì, maestro.
Quello dell'Hotel Stadt?
Sì, maestro.
E smettila di chiamarmi maestro con questa snervante continuità. Mi fai sentire come un vecchio. Uno di quei vecchi orrendi perennemente aggrappati alle proprie poltrone che amano circondarsi di talenti da spremere dietro illusorie promesse di grandi insegnamenti. Ma cosa possono mai insegnare quei vecchi rincoglioniti se non lasciare a futura memoria tutto ciò che hanno realizzato affinché da quello si possa proseguire verso la perfezione? In questo paese, invece, quando qualcuno rincoglionisce lo si nomina con tutti gli onori presidente o direttore di qualsiasi cosa, così può rincoglionire una nuova generazione. E tutto si ferma, inesorabilmente si ferma.
A futura memoria, l'abbiamo sentito anche all'interno di questo testo, letto e poi interpretato sul palcoscenico da Angelica Beccari e Pierpaolo Congiu, un testo di Giulio Federico Ianni che con grande dispiacere è però costretto a essere qua ai microfoni di questa radio. Buonasera Giulio.
Buonasera.
Ecco, ti tocca parlare. Allora, intanto un testo scritto per due attori, o meglio, se vogliamo dire bene le cose, un soliloquio con apparizioni. Che cosa vuol dire?
Beh, allora, che ero indeciso se scrivere un monologo o un testo con dialoghi, quindi con più personaggi. Poi i personaggi alla fine sono tre, ma è di fatto un soliloquio con apparizioni. L'ho descritto così perché, come posso dire, c'è la parte predominante è del personaggio, chiamiamolo principale, poi in realtà sono due, e l'altro personaggio principale parla pochissimo ma è perennemente presente sulla scena.
È una bella apparizione, appare costantemente.
Costantemente, è onnipresente.
È onnipresente, sì. Esatto. Di che cosa parla questo testo, Giulio?
Allora, questo testo, detto proprio in due parole, parla di un vecchio attore, diciamo vecchissimo, di quelli un po' indefinibili come età, che ormai si è ritirato da alcuni anni, da più di 7 anni si è ritirato dalle scene e vive nella sua casa in cima a un passo di montagna e con lui vive. Lui è costretto su una poltrona perché è tormentato da 7 anni, diciamo, da un problema.
E che problema?
Le emorroidi.
Problemone.
Un problemone, esatto. Soprattutto perché non passa da 7 anni, quindi...
Alla faccia,
vero? L'alimentazione
forse un po' meno, infatti un po' meno di pepe, insomma, facciamo un cambio di alimentazione.
E lui è stato uno di quei grandi attori, non so come possiamo essere, insomma, già dei nomi, insomma, alla Gassman, alla Carmelo Bene, cioè quindi questi grandi nomoni, grandi maestri, grandi... che si trova costretto, suo malgrado, appunto, a ritirarsi dalle scene, vive in questa casa che non si sa se è un enorme magione o una bicocca, non è dato sapere, e con lui vive una giovane ragazza che vuole imparare il mestiere, diventare attrice, e quindi c'è questo scambio tra i due per cui lei si occupa in certo modo di lui e lui le insegna tutto, le passa, lui è fissato con la perfezione assoluta. E, diciamo, alla fine poi c'è una scusa, che è quella di un'intervista che vogliono fare al grande maestro, che non ha mai rilasciato interviste, perché il teatro comunale della città, del comune dove lui abita, gli dedicherà una sala.
E questa però cosa, lui è ancora vivo.
Appunto, lui lo sconvolge un po', questa cosa gli crea un leggero disequilibrio, diciamo.
Sarà un po' di malaugurio.
Sì, forse. Insomma, così. E basta, niente, insomma, alla fine non voglio dire come...
No, non si dice come finisce. E a un certo punto nel testo che abbiamo appena sentito si parlava dell'Hotel Stadt.
Sì.
Che, insomma, qua, dato che stiamo in Trento, Bolzano, perché proprio questo hotel, che diciamolo si trova in Piazza Walter a Bolzano?
A Bolzano, sì, certo. Perché quando io ho scritto questo testo abitavo al Passo Mendola, nella Villa Imperiale, quindi ero a 20 minuti di macchina dalla città, da Bolzano, e sarà stato un po' questa atmosfera asburgica, diciamo così, ma io frequentavo chiaramente molto di più Bolzano rispetto a Trento all'epoca, e quindi fra le varie frequentazioni c'era quella del bar dell'Hotel Stadt, e a me è sempre piaciuto moltissimo lo strudel che fanno, quindi l'ho voluto, cioè me lo sono citato per ricordarmelo.
Infatti possiamo dire che ci sono un soliloquio con apparizioni, due attori, ma il protagonista vero è lo strudel
dell'Hotel Stadt.
È proprio quello. Perché viene, tra l'altro, se non lo sapeste fare, se non lo sapete fare lo strudel, venite a vedere lo spettacolo, perché la ricetta viene data proprio come da tradizione.
Sì, esatto.
Si impara a fare lo strudel.
Anche una spiegazione sull'origine.
Sull'origine, esatto.
Dello strudel.
E Giulio, quindi, tra l'altro, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, tu sei trapiantato qui, no? Perché tu sei romano e poi a un certo punto sei venuto a vivere in Trentino. Sì. Quindi quel periodo, questa è una curiosità mia, non abitavi ancora in Trentino?
Sì, sì, abitavo... Ah, no, nel senso abitavo in... No, è Trentino il Passo Mendola ancora.
Beh, okay.
Il Passo Mendola è Trentino, sì, e appena esci dalla villa e fai 50 metri sei in Alto Adige.
Quindi la prima cosa che hai pensato di scrivere quando sei venuto a vivere qua è stata questa storia a futura memoria.
Sì,
ti ha dato le montagne ti hanno dato questa sensazione.
Ma a parte un po' era la felicità di sincera, proprio sono felicissimo di essermi appena trasferito, perché io sono qui da agosto del 2011, e l'ho scritto, mi pare, sì, verso il 2012, inizio del 2012, e peraltro ero in tournée, l'idea mi è venuta stando in tournée. Poi in vari anni di tournée ne ho sentite di ogni.
Infatti raccontaci qualche aneddoto che poi hai preso, rimescolato e buttato dentro il testo, quelli a cui sei più affezionato.
C'è tutta una parte su Riccardo III, mm-hmm. quello a cui sono più affezionato, e io ero in tournée peraltro con lo spettacolo era l'Immanuel Kant di Thomas Bernhard, la regia di Alessandro Gassman, e lui stava già pensando la nuova produzione, la sua nuova regia, che sarebbe stato Riccardo III, che poi è venuto anche al Teatro Sociale di Trento, uno spettacolone bellissimo peraltro, e lui aveva fatto una scelta sulla compagnia che all'epoca mi sembrò prima bizzarra, poi mi irritò un po', e quindi lo misi nel testo, nel senso che giustamente per sua scelta la deformità di Riccardo III era che era il gigantismo, quindi lui era altissimo, molto più di 2 metri, e quindi per sembrare deforme, quindi non gobbo, lavorava su questo, aveva deciso che tutti gli attori massimo devono essere alti tra il 1,65 e il 1,70 m,
in modo perfetto. Che lui sembrasse, io stavo giusta
sembrare ancora più gigantesco. Già Alessandro è altissimo, cioè quasi 2 metri, poi insomma. E infatti aveva scelto degli scarponi che erano una sorta di stivaloni con un rialzo di ulteriori 10 centimetri sopra, cioè era una cosa imponente. Siccome io sono 1,85 m, ho capito che ero segato e questa cosa mi ha un po' girato. E quindi la prima scena che ho scritto, la prima cosa che ho buttato giù è stato proprio il racconto su Riccardo III che fa l'attore.
Cos'è che vuoi dire con questo testo? Cioè, che cos'è che una persona che viene a teatro si deve portare a casa per te? Lo so che non lo sai, è inutile che mi fai dei cenni o dire no, ma ora non mi fare questa domanda, purtroppo la radio è così, spietata.
Ma allora...
La ricetta dello strudel, puoi anche rispondere questo.
Ma c'è anche la ricetta del goulash di cervo con la salsa di ribes. Ora voglio dire, parliamo.
È un manuale di ricette.
Sì, infatti più puntavo a quello, visto che tutti tra Masterchef e cose varie, dico io ci scrivo uno spettacolo in cui si snocciolano delle ricette. No, io mi piaceva mettere in gioco più cose. Da una parte certi... dinamiche un po' stereotipate ormai oggi, cioè quella che le due generazioni, no? Cioè la ragazza giovane, in questo caso la ventenne, e il sessantenne, settantenne, ottantenne, quello che sia, non possono comunicare fra loro perché non si capiscono, perché poi c'è lo sfruttamento e cose varie, c'è la rabbia, eccetera, eccetera. Quindi un po' ho messo queste dinamiche stereotipate. Nella realtà c'è un universo di possibilità, e secondo me escono fuori anche grazie alla stupenda regia di non so, una persona che non conosco e non è presente qui. E...
Non si fa.
Beh, tu mi metti in imbarazzo, la regia è tua, per cui... Allora, no, quest'uomo con tutta la sua rabbia, la sua tracotanza, suo anche essere, voler giganteggiare, primeggiare sempre, comunque è un uomo che comunque, come abbiamo sempre più o meno nella vita, chi più chi meno, ha paura, comunque ha delle enormi fragilità e ha però un tesoro di cose da comunicare, che poi lui le insegni, le tramandi bene o male, un altro paio di maniche, però è una miniera che secondo me, io che ormai ho superato i 50, voglio dire, penso che debba essere depredata, mm-hmm. sia giusto, quindi anch'io vorrei essere depredato di quel poco che posso dare. Mm-hmm. Perché è giusto che chi viene dopo possa rubare da chi ha preceduto e poi usarlo come materiale di base per poi strutturarci sopra il proprio e farlo diventare altro, sempre meglio, sempre più potente, sempre più ampio, profondo. E cercavo forse di raccontare questo attraverso comunque dei conflitti, a volte più ironici, a volte più seri, diciamo così, o più drammatici. E anche poi un po', vabbè, no, il finale non si può spoilerare, no, per cui niente.
Si può niente. Dire. Che il colpevole non si cosa. Dice mai.
Certo.
Allora, grazie Giulio. Intanto che, sì, l'ho capito anch'io un po' di più questo testo, quindi è stata molto utile questa domanda, ho preso appunti. Io direi di fermarci un secondo, Jacopo. Ah, mi sono dimenticata di salutare Jacopo. Già, Jacopo, sono tutte le vacanze che non ci vediamo. Come facevo io a fare questa puntata radio senza di te? Jacopo, direi di sedimentare questi grandi, grandi consigli e poi andiamo avanti con Retroscena.
Retroscena, il teatro alla radio.
Adoro lo strudel dell'Hotel Stadt. Una volta ho fatto un Riccardo III strepitoso. Tutti gli attori erano nani. Li avevo scelti apposta così. Io dovevo apparire enorme. I provini durarono dei mesi. Girammo i circhi di mezza Europa per trovarne il numero adatto. Non era facile trovare tutti quei nani e trovarli bravi. Ci vollero dei mesi, ma alla fine li trovammo. 167 nani, suddivisi tra Lancaster e York. Uno spettacolo impressionante. La produzione era di un festival estivo in una cittadina di provincia, un festival importante, tra i più importanti. Per la scena della battaglia di Bosworth avevamo un intero campo a disposizione. Per i nani avevamo noleggiato dei pony. Io montavo uno Shire completamente nero. Il mio mantello era lungo 4 metri. Uno spettacolo impressionante. Io giganteggiavo là in mezzo, dominando su tutti e sulla scena. Durante le prove si era sparsa la voce tra i paesi intorno dei nani e dei pony. La sera della prima, intorno alla nostra scena si erano radunate migliaia di persone. In principio il pubblico non sembrò cogliere la metafora dei nani e del gigante deforme. Una certa indifferenza e alcune risate ironiche sottolinearono quel breve momento di incomprensione. Quando arrivammo infine al momento della battaglia e gli eserciti fecero il loro ingresso, un silenzio improvviso, quasi spettrale, congelò quell'attimo. Poi un boato incredibile si alzò dagli spalti e dalla campagna attorno. Tutto il combattimento fu accompagnato da urla e lanci di qualsiasi oggetto a seconda delle simpatie, una bolgia mai udita prima di allora per tutto il combattimento, fino al momento in cui caddi, trafitto dal nano che interpretava Richmond. Uno spettacolo impressionante. A grande richiesta facemmo altre 10 repliche. L'intera popolazione di quelle campagne ci adottò per tutto il periodo. a grande richiesta. Uno spettacolo impressionante.
E siamo rientrati sempre a Retroscena al Teatro alla Radio. Stiamo parlando di A Futura Memoria, uno spettacolo che andrà in scena l'11 di gennaio al Teatro di Meano, con una preview il mercoledì 10 alle 14.30 per diciamo la terza stagione. Ne parleremo fra poco. Prima però io volevo presentarvi quelli che sono gli attori e le attrici protagoniste di questo spettacolo. Pierpaolo Congiu, buonasera.
Buonasera.
E Angelica Beccari.
Buonasera.
Buonasera Angelica. Allora, intanto avevamo sentito parlare proprio poco fa da parte di Giulio di questo evento, di questo aneddoto realmente accaduto, e poi insomma questa è stata la trasposizione di Giulio del Macbeth, il Macbeth non c'entra proprio niente, del Riccardo III di Gassman. Si porta pure sfiga infatti il Macbeth, non si deve pronunciare. No, vabbè, tutto a posto. Allora, partiamo da te Pierre, che abbiamo appena sentito la tua voce. Che cosa vuol dire intanto dare voce a un gigante, a un attore gigante?
Partendo da un'altezza notevole.
Notevole, ovviamente. Esatto.
Io
è stato scelto anche
potuto avrebbe potuto scegliere Gassman, diciamo. Non voglio entrare nel merito, ma insomma. Scherzo sempre con Giulio e con gli attori alti. Mi viene sempre, dico sempre che io, come diceva un mio grande maestro, ho la sindrome Rucurtu, cioè quella rabbia, quella aggressività che hanno i piccoletti.
Come i cagnolini piccoli.
Come i cagnolini piccoli, come i Dalton. Hai presente, no? I fratelli Dalton, il più piccolo è quello più cattivo, sempre arrabbiato. E quindi, scherzo, mi diverte molto. È un personaggio che ha dei colori che mi appassionano, perché io amo una recitazione non naturale, non naturalistica. Sono stato, per le cose che capitano, no, nella carriera, sono sempre stato abituato a recitare in una maniera più epica, grottesca, e quindi mi ci ritrovo in questo delirio un po'. È anche un po' un delirio quello che avviene in questo lasso di tempo, no? Allo stesso tempo sono cose che comunque mi toccano molto da vicino. Anche io, come Giulio, ho superato i 50 anni e comincio a ragionare su che cosa lascerò, no? Quale sarà la nostra... Perché è una delle domande che lui si fa, no? È uno dei tormenti, dei crucci che questo personaggio ha. Che cosa lascerò a futura memoria di me? Che impronta lasciamo in questa vita? Quindi è una grande sfida. Una grande sfida, un testo enorme, molto complesso anche ritmicamente. Giulia ha scritto... ha volutamente scritto una partitura ed esige che sia rispettata, giustamente, come tutti gli autori, e io cercherò ovviamente di rispettarla, però è molto complessa, quindi è una sfida affascinante da questo punto di vista.
Poi dopo magari ritorniamo, però una battuta invece con Angelica. Angelica, come prima ha anticipato Giulio, Federico Ianni, in realtà il tuo personaggio è un personaggio che si muove, agisce più che parlare,
esatto.
Giusto? Quindi che cosa vuol dire per te, tra l'altro, che sei fresca fresca di Accademia, nel senso,
esatto,
che sei atterrata, esatto, perché hai appena iniziato, magari poi ci fai anche due battute su come sta andando, essere adesso, dover interpretare un ruolo che, senza avere troppe possibilità di verbalizzare, deve però esistere?
Io credo che appunto non sia un limite, anzi è una possibilità in più, poter trovare non una partitura testuale, ma una partitura fisica, e che parla comunque, che rimane sempre in totale piano di ascolto e relazione e reazione rispetto a quello che l'altro personaggio sta dicendo. E io appunto sto lavorando su diverse qualità per comprendere come far parlare il personaggio sempre di più, e soprattutto anche perché poi il personaggio non sarà l'unico che interpreterò, ma ce ne sarà un altro, e quindi sicuramente riuscire a differenziare in questo tacito accordo che c'è tra me e l'altro Pierpaolo Congiu, insomma, in scena.
Tra l'altro, insomma, possiamo dirlo, due età che possono,
sì,
perché tu sei molto più giovane,
certo,
chiaramente, stai imparando questo mestiere,
sì, sì,
anche se non è il primo spettacolo questo che fai, mentre chiaramente Pier ha una carriera alle spalle, quindi anche in questo modo qua c'è anche solamente a vedervi, sì, tu è lasciata alle
Dico
spalle.
Che, sì, è molto giusto, appunto, l'allieva e il maestro, quindi direi che anche i ruoli sono rispecchiati sia nella vita e sia nella scena.
Angelica, ti piacerebbe nella vita trovare un maestro come il personaggio di Pierre?
Credo di sì, e attualmente comunque in Accademia, l'Accademia d'Arte del Dramma Antico, e sotto la Fondazione Inda. Credo di averne trovati molti, soprattutto perché adesso, mentre sono in scena, sento costantemente le loro voci e le loro osservazioni, ed è come se fossi circondata da un gruppo di persone che mi sostiene. Quindi io credo di averli trovati per adesso, e credo, spero di trovarne sempre tutta la mia vita e poter studiare continuamente.
Bellissimo, bellissimo. Pier, non ti volevo dare del vecchio, chiaramente. E invece per te che cosa vuol dire trovarti con una ragazza più giovane che interpreta un personaggio che deve apprendere da te? Tu hai figli, Pier?
Io ho due figlie.
C'è qualcosa che ti ricorda?
Mi ricorda qualcosa, sì, sì, sì. Ovviamente è un rapporto archetipico, quello maestro, allievo maestro, lo è anche quello che molto vicino a quello di anche di padre figlio. Il padre è anche un mentore per una figlia, quindi mi ritrovo in molte cose. Angelica potrebbe avere all'età anagrafica per essere mia figlia, non gliel'ho ancora detto, ma potrebbe esserlo anche.
Non è che non c'è uno scoop in diretta?
No, figlia di un padre molto giovane, voglio dire, potrebbe essere. per cui, no, ma io amo, mi incuriosisce molto lavorare con attori giovani di grande talento, e Angelica è un'attrice di grande talento. Non ho mai, ecco, la cosa che mi contraddice, io ho sempre una grande curiosità, continuo a fare questo lavoro perché ho ancora questa grande curiosità rispetto alle persone. Amo conoscere le persone, incontrare le persone e mettermi in relazione. Questo è, diciamo, il motivo per cui faccio ancora questo lavoro, che dopo questi anni, che mi ha mantenuto viva la fiammella e la passione, nonostante siano stati anni anche pesanti, duri per il nostro settore, per la mia compagnia che ho a Torino, insomma, ma questa voglia di incontrare, di conoscere a livello ovviamente artistico le persone, no? Mi ha mantenuto in viva la fiammella, ed è molto divertente lavorare con Angelica. Lei è veramente l'attrice che si sta facendo, che ha una grinta incredibile, ha una determinazione impressionante, che io ammiro, forse non ho mai avuto.
Poi dei drammi psicologici fuori scena questi, in un altro momento.
Vabbè, non volevo concedermi, ma se non vuoi... Non serve a quello la radio un po'?
Sì, no? Sì, entrare nell'intimità, sì. Proprio. Noi facciamo teatro, no. Vabbè. Noi facciamo altro. Un'ultimissima battuta prima di ascoltare l'ultimo brano, l'ultimo pezzo tratto da questo testo. Ma tu stai per andare in Bahrain?
Sì.
E non si poteva non dire.
Sì, io partirò tra breve per andare in Bahrain per fare uno spettacolo acrobatico. Andrò in Bahrain, in questo posto mitologico.
Infatti ci dirai se esiste, esatto.
Dirò se esiste, spero di tornare anche. No, collaboro da anni con una compagnia di acrobati internazionale che si chiama Sonix, e loro si esibiscono un po' in tutto il mondo, e quest'anno abbiamo questa tappa. Andrò al caldo tra poco. Sono molto, molto contento.
Grazie infinite. Noi ci fermiamo un secondo per ascoltare di nuovo un pezzo estratto da Futura Memoria, e poi ci salutiamo.
Un'intervista, hanno detto?
Un'intervista, maestro.
Un'intervista? Che assurdità. Non rilascio interviste. Non rilascio mai interviste. Lo sanno. Sanno che io non concedo mai interviste. Non le sopporto. Non sopporto le interviste. Sono un'assurdità. Un'insopportabile assurdità.
Hanno saputo dell'onorificenza, l'onorificenza del comune, maestro, e hanno chiesto un'intervista per essere i primi, hanno detto, a raccogliere le sue parole, il suo pensiero in merito.
Il mio pensiero in merito.
Il suo pensiero, maestro.
Sì, il goulash di cervo con la salsa di ribes. Una pietanza deliziosa, complicata e deliziosa. Questa sera per cena preparami il goulash di cervo con la salsa di ribes, ma non come la fai sempre. Il ribes è acidulo, non è dolce. La salsa di ribes non deve mai essere troppo dolce. Semmai deve essere appena acidula. Semmai. Tu fai la salsa di ribes troppo dolce. La fai troppo dolce.
La preparazione della salsa di ribes è un procedimento delicato. Delicato e paziente.
E come promesso è arrivata anche la ricetta del gulas di cervo, quindi venite a vedere lo spettacolo perché imparerete tante cose. Che dirvi, Giulio, Pier, Angelica, un grande in bocca al lupo.
Viva il lupo!
Viva il lupo!
Crepi.
Grazie. Tu sei ancora molto scaramantica. Sì, sì. Bene, buon rientro in Accademia.
Grazie.
In bocca al lupo per i tuoi studi e intanto, insomma, ci vediamo giovedì 11 al Teatro di Meano per A Futura Memoria, uno spettacolo scritto da Giulio Federico Ianni, interpretato da Angelica Beccari e Pierpaolo Congiu, vabbè, la regia è mia, devo dire, e poi abbiamo le scenografie di Stefano Zullo e i costumi di Luciana Gravina, una produzione Round Traum di Trento. E lo spettacolo andrà in scena all'interno della stagione organizzata da Meano per le residenze, ne abbiamo già parlato di residenze, insomma gli attori sono stati, i registi insomma sono stati un po' di tempo proprio ad abitare il teatro per dar vita a questo spettacolo. E novità di quest'anno della stagione di Meano, del Teatro di Meano, lo spettacolo andrà in scena, come accennato prima, anche il giorno prima alle 14:30, quindi mercoledì 10 gennaio alle 14:30, per un pubblico diciamo un po' più anziano, ok? Quindi una pomeridiana che servirà credo anche a voi un po' come prova generale, come anteprima per incontrare poi il pubblico. Grazie infinite e ci vediamo a teatro.
Certamente, grazie.
Vi aspettiamo.
E anche per oggi le nostre incursioni sono terminate, Jacopo, è andata così, abbiamo scoperto, ti mancava in questo periodo delle vacanze, no? Non scoprire, non è vero, non aprire i teatri, non fare niente, ti sei riposato, ti sei tanto riposato, infatti, si vede che la faccia è riposata, hai mangiato il goulash? Va bene, scherziamo, noi auguriamo a tutte e a tutti una buonanotte, naturalmente ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova avventura di Retroscena e Teatro alla Radio.
Retroscena, il teatro alla radio.